Nel capitolo 17 abbiamo ora un giudizio di Dio specifico sul falso sistema religioso che ha mandato all'inferno così tanti uomini con l'inganno. Gesù ci ha avvertito di guardarci dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. È il falso sistema religioso che inganna le anime degli uomini. Il suo giudizio sta per venire. Il capitolo 17 ci parla di questo giudizio. Babilonia è usata nella scrittura come il simbolo della confusione, perché è stato a Babilonia che l'uomo, nella sua ribellione contro il Dio vivente, ha deciso di costruire una torre per mezzo della quale avrebbe comunicato con l'universo. L'uomo antico non era così primitivo e ignorante come pensiamo. Avevano degli eccezionali mezzi di comunicazione, forse addirittura superiori ai nostri, perché ci sono indicazioni che avessero sviluppato dei metodi per cui potevano comunicare con gli altri esseri al di fuori della Terra. È interessante. Stonehenge, in Inghilterra, uno dei centri di comunicazione, è stato messo su per essere in linea con lo zodiaco. Ma per tutto il Nord America anche gli indiani avevano i loro Stonehenge in miniatura, che erano più piccoli di quello trovato in Inghilterra, dove si sedevano al centro e comunicavano con gli spiriti. Erano allineati esattamente come Stonehenge, con lo zodiaco. Le grandi rocce di silicato. Sappiamo che per fare un piccolo ricevitore basta che prendi un cristallo. Avete mai avuto un set di cristalli con cui vi siete collegati e avete ascoltato la radio con un set di cristalli? Da bambini facevamo sempre questi set di cristalli. Ed era sempre eccitante sentire la radio con il cristallo, e muovendo leggermente il cristallo potevi raggiungere diverse stazioni. Sappiamo che c'è questa possibilità di comunicazione nel cristallo. Sappiamo anche che dalla compressione del cristallo, o silicato, viene prodotta energia, e quindi queste grandi pietre messe sopra il cristallo, comprimendolo, creano un'energia, e quindi permettono di trasmettere, di ascoltare, e quindi comunicare. Si pensa anche che questo fosse lo scopo delle grandi piramidi, che di nuovo sono allineate con lo zodiaco. Così a Babilonia loro volevano costruire questa torre per comunicare con il cielo. E perché stavano diventando così avanzati e sviluppati nella loro scienza e nelle loro capacità? Dio ha detto: guarda cosa sta cercando di fare l'uomo ora. Se non lo fermiamo andrà a mettere il naso dove non deve. E Dio ha portato la confusione delle lingue. E quindi la parola Babilonia è diventata sinonimo della parola balbettare, produrre suoni incomprensibili. Sta balbettando. Cosa ha detto? Non lo so, sta balbettando qualcosa. Quindi Babilonia è diventato sinonimo di suoni incomprensibili. E Dio ha portato la confusione delle lingue all'improvviso. Non sono stati più in grado di comunicare gli uni con gli altri. E ne è scaturita questa confusione, perché i loro modelli sono cambiati e hanno iniziato a dividersi in gruppi e ad emigrare da quell'area in gruppi di lingue. Ora sappiamo che le lingue sono basate su gruppi, ma per molte lingue non c'è in realtà nessuna relazione con altre lingue. Per quanto riguarda i suoni, con molte lingue ci sono una sorta di elementi base. Ci sono le lingue romanze, dove abbiamo variazioni basilari. Ci sono le lingue che sono derivate da altri gruppi linguistici. Ma Dio ha portato questa confusione in Babilonia, e quindi questa parola è sempre nella scrittura simbolo di una situazione confusa. Ora c'è una situazione religiosa terribilmente confusa, perché l'uomo ha preso il sopravvento e ha fondato un sistema religioso per l'uomo. E così io studio in un ordine religioso e divento un uomo religioso e divento un tramite, perché sono più giusto di te e sono più religioso di te e ho un contatto più vicino con Dio che te. Così divento un sacerdote e ti aiuto ad accostarti a Dio. Nella realtà non è così. In verità, io non sono più giusto di te. Non ho un accesso a Dio che tu non hai. In realtà Dio guarda tutti nello stesso modo. non guarda uno pensando che è più giusto o più santo di un altro. Ci vede tutti nello stesso modo. Vede noi tutti che crediamo in Cristo. Ci vede tutti giusti in Cristo per la nostra fede e la nostra fiducia in Gesù Cristo. E siamo tutti uguali agli occhi di Dio. E non ci sono ranghi da parte di Dio. Siamo tutti uno in Cristo Gesù. E Lui è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Ora Dio può mettere su un ordine perfetto, ma l'uomo riuscirà sempre a renderlo confuso. E Dio ha stabilito nella Chiesa un ordine perfetto, ma l'uomo l'ha reso confuso prima ancora che la Chiesa compisse 20 anni. Ci sono stati subito quelli che hanno iniziato a ricercare l'autorità, il potere, la posizione, la signoria e il governo sopra gli altri, sebbene questo fosse stato specificamente proibito da Gesù. Lui ha detto: voi non dovete essere come i gentili che amano signoreggiare l'uno sull'altro. Se volete essere grandi, allora imparate ad essere servi di tutti. E lui riprende la Chiesa di Pergamo, perché ha portato ad un sistema sacerdotale, al clero che sta sopra il laicato, i nicolaiti che governano sopra i laici. E Gesù dice: io odio questo. Perché? Perché è morto per abolire questo. È morto per aprire la porta in modo che ognuno di noi possa venire a Dio liberamente per mezzo della grazia che ora abbiamo in e per mezzo di Gesù Cristo. Così l'uomo ha portato la confusione e si è sviluppata negli anni un'organizzazione, una struttura che è diventata grande e potente. Ha iniziato a governare sulle nazioni e sui re, ma Dio ha in serbo per essa un giudizio speciale. E questo giudizio è dichiarato qui nel capitolo 17 dell'Apocalisse. Poi uno dei 7 angeli, ora Giovanni sta osservando questi 7 angeli mentre versano le loro piaghe, uno di questi angeli è andato da Giovanni, se vi ricordate una delle piaghe, la sesta piaga, un giudizio che interessa a Babilonia, eccetera. No, era la quinta coppa, il trono della bestia e il suo regno diventano pieni di tenebre, eccetera. Poi nel versetto 19, nella settima piaga, Dio si ricorda di Babilonia la grande e la giudica. Quindi, senza dubbio, il settimo angelo, che ha a che fare con il giudizio della città di Babilonia, va da Giovanni per dargli ulteriori dettagli sulla distruzione di questo sistema religioso dell'uomo che è stato un laccio per l'anima di tante persone. Poi uno dei 7 angeli che avevano le 7 coppe, venne e parlò con me, dicendomi: vieni, io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque. E spiritualmente questo sarebbe un falso sistema religioso che induce gli uomini a confidare in qualcosa di diverso da Gesù Cristo per la loro relazione con Dio, a confidare nelle loro opere, nella loro bontà o in qualsiasi altra cosa diversa da Gesù Cristo. Nella Bibbia, in senso spirituale, l'adulterio è l'adorazione di un altro Dio. E così Dio dice più volte alla nazione di Israele che adorava Baal, adorava Mammona e Moloch e così via, che loro stavano commettendo adulterio, si stavano prostituendo. Quindi la falsa adorazione di Dio o l'adorazione di altri dei è prostituzione spirituale. Quindi la grande meretrice che ha indotto così tante persone ad una falsa speranza, perché non stanno adorando Dio in spirito e verità secondo la parola di Dio, che siede sopra molte acque o nazioni, con la quale hanno fornicato i re della terra e gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione. Quindi egli mi trasportò in spirito in un deserto, e vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto. La bestia di colore scarlatto ovviamente è l'anticristo, piena di nomi di bestemmia, questa bestia, e che aveva 7 teste e 10 corna. Questa è una descrizione della bestia. Di nuovo possiamo tornare ad Apocalisse capitoli 12 e 13 per la stessa descrizione. E la donna era vestita di porpora e di scarlatto, era tutta adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, e aveva in mano una coppa d'oro piena di abominazioni e delle immondezze della sua fornicazione. Sulla sua fronte era scritto un nome, Mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Questo è come la vede Dio. Mistero, Babilonia. Perché? Perché essa ha portato nella Chiesa molte delle pratiche della vecchia religione babilonese, pratiche condannate da Dio. Il tempo non ci permette di entrare nelle analogie che ci sono tra le pratiche che hanno luogo in molte delle chiese oggi e le pratiche dell'antica Babilonia. Basta dire che nell'antica Babilonia c'era il culto di Nimrod, anche chiamato Tammuz, e sua madre Semiramis, conosciuta anche come Astaroth. Erano madre e figlio, e lui si diceva che era nato da una vergine. Si diceva che lei fosse vergine, e lui fosse nato per nascita virginale. Veniva adorato dal popolo. Era un potente cacciatore contrario a Dio, secondo le scritture. Chiamato un potente cacciatore davanti all'Eterno, in realtà in ebraico è contro l'Eterno. Secondo i racconti, mentre era a caccia è stato colpito da un cinghiale ed è morto, e il suo corpo è rimasto lì a terra per 3 giorni e poi è risuscitato. E così la gente ha iniziato a celebrare la sua risurrezione colorando le uova e attraverso il culto del coniglio, che naturalmente è conosciuto per la sua produttività. E c'era una grande festa che chiamavano Astaroth, in cui adoravano il suo ritorno alla vita, con le uova e tutto il resto. Era una festa che veniva fatta anno dopo anno, conosciuta come Astaroth, da cui naturalmente abbiamo la nostra parola inglese Easter, Pasqua. È interessante che abbiamo adottato questo costume del colorare le uova. Sembra che lui sia nato il 25 dicembre. Il suo compleanno veniva celebrato decorando degli alberi, prendendoli e portandoli in casa e decorandoli con argento e oro e altre decorazioni, perché l'albero sempre verde, era il simbolo della vita. E così veniva portato dentro alle case e decorato, il tutto accompagnato da festeggiamenti, scambio di doni, e ubriachezze e orge. Ora naturalmente non abbiamo niente nella Chiesa che possa essere paragonato a questo, non è vero? Ma queste cose erano tutte di origine babilonese. La Madonna e il bambino con queste aureole sopra di loro. Questo tipo di arte esisteva già migliaia di anni prima della nascita di Gesù, perché adoravano Semiramis, la madre e suo figlio nato da vergine, Tammuz. Mistero, Babilonia, la madre delle meretrici. Così Dio dice chi è questa donna che sta seduta sulla bestia. E vidi la donna ebra del sangue dei santi. Leggete il libro dei martiri di Fox. E del sangue dei martiri di Gesù. E quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. Ma l'angelo mi disse, perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta, che ha le 7 teste e le 10 corna. Ti spiego tutto, dice il Signore. La bestia che tu hai visto era e non è più, e salirà dall'abisso, o abusso in greco, e andrà in perdizione. E gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia che era e non è, quantunque essa sia. Qui sta la mente che ha sapienza. Le 7 teste sono 7 monti sui quali la donna siede. La città di Roma, la città dei 7 colli. E sono anche 7 re, 7 imperatori che hanno regnato sull'impero romano. 5 sono caduti, o sono già morti, al tempo in cui scrive Giovanni. 1 è, e l'altro non è ancora venuto. E quando verrà dovrà durare poco. E la bestia che era e non è più, è anch'essa un 1/8 re, ed è 1 dei 7, e se ne va in perdizione. Quindi, secondo questo, la bestia è 1 dei precedenti imperatori romani, uno di quelli che sono venuti prima che Giovanni scrivesse il libro di Apocalisse. Nel momento in cui Giovanni scrive non era più in vita, era nell'abusso. Poi sale dall'abusso, ma il mondo si meraviglierà davanti a quest'uomo che ha vissuto, è morto e ora vive di nuovo. uno dei sette principali imperatori romani, e naturalmente quello che si avvicina maggiormente a questa descrizione non è altri che Cesare Nerone, il cui nome numericamente in ebraico, se si fa la somma, porta a 666. Nerone era chiamato dalla Chiesa delle origini la Bestia. Questo era il suo nome comune, perché aveva portato tanta distruzione nella Chiesa. È abbastanza chiaro che fosse posseduto. Le cose che ha fatto possono essere fatte solo da una mente pervertita da Satana. Le orribili atrocità che quest'uomo ha perpetrato contro la Chiesa cristiana possono essere fatte solo da una mente che è totalmente turbata da forze demoniache. E così la bestia che era e che non è più. È anch'essa un ottavo re, ed è uno dei sette e se ne va in perdizione nella Genna. E le 10 corna che hai visto sono 10 re, i quali non hanno ancora ricevuto il regno. Ma riceveranno potestà come re, significa che non sono dei veri e propri re, ma riceveranno lo stesso tipo di potere di un re, per un'ora, insieme alla bestia. Essi hanno un'unica mente. E quest'unica mente è per fare guerra contro Cristo e per distruggerlo quando verrà per stabilire il suo regno sulla terra. Questa è l'unica mente di questi re. Così essi assoggetteranno il loro potere e la loro forza all'Anticristo. Lui diventerà il capo di questo tentativo di rovesciare il governo di Dio sulla terra. Ora Giovanni, nello scrivere la sua epistola, dice: lo spirito dell'Anticristo è già all'opera nel mondo. Lo spirito dell'Anticristo è all'opera nel nostro mondo oggi. Ci sono già molti uomini potenti che hanno dedicato la loro vita a combattere contro Dio, gli umanisti, nel loro manifesto umanista. E molti dei nostri governanti sono umanisti e hanno sottoscritto il manifesto umanista. E questi uomini, come Norman Lear, hanno un incredibile potere, un'incredibile influenza sulla nostra nazione. Hanno dedicato le loro capacità e il loro potere a sradicare il pensiero o la coscienza di Dio dalle menti della gente. Sono lì per distruggere Dio. Così i loro programmi collocano quelli che credono in Dio nella categoria di quelli strani, buffi. L'obiettivo del loro programma è quello di prendere in giro chi ha un forte credo, o una forte fede, o delle forti convinzioni, per farlo sembrare come un pazzo, un idiota, se ha delle forti convinzioni su un particolare argomento. E l'idea principale è distruggere mettendo in ridicolo, perché nel manifesto umanista hanno deciso di sradicare una volta per tutte le credenze superstiziose circa un essere supremo o un Dio da parte degli uomini. Sono lì per distruggere Dio. Il loro obiettivo è la distruzione di Dio. E l'idea e il concetto di Dio, che come dicono loro è arcaico e appartiene ad un'epoca passata di ignoranza. Ora, lo scopo del distruggere Dio è liberare l'uomo, in modo che possa vivere secondo la sua carne senza alcun tipo di rimorso o tormento di coscienza. Di conseguenza vogliono liberarsi di ogni genere di base morale che ha radici nella Bibbia, in modo che ogni divieto nella Bibbia, adulterio, fornicazione, eccetera, sono così rimossi dalla tua mente che tu puoi fare queste cose senza alcuna coscienza che possa infastidirti o crearti problemi. Perché vedete, quella coscienza viene da una base biblica. E loro stanno cercando di distruggere Dio e di liberarsi di ogni senso di colpa che l'uomo può avere come risultato delle sue passate credenze superstiziose in un essere supremo. E la Bibbia è la sua parola all'uomo. Questo è l'obiettivo degli umanisti, nel loro manifesto. E potete prendere il manifesto umanista e potete leggere punto dopo punto come il loro piano è quello di portare alla distruzione di Dio. Quindi lo spirito dell'Anticristo è già all'opera. E molti leader potenti hanno abbracciato l'idea della distruzione di Dio. E vediamo che stanno avendo molto successo. In Europa il loro lavoro è quasi completo. Andate in Europa oggi e vi ritroverete in un'era post-cristiana. Scoprirete come sarà il mondo dopo che ci sarà stato il rapimento. E potrete vedere la mancanza di speranza, la disperazione negli occhi della gente. E naturalmente potrete vedere altre cose che vanno insieme a questo in una tale società. vedrete il degrado della donna, con queste povere ragazze che stanno davanti alle vetrine a far cenni agli uomini che passano. Sono messe in mostra come della merce, stanno lì in piedi come manichini, solo che quando gli uomini passano loro cercano di adescarli e invitarli ad entrare. E potete camminare per strada e vetrina dopo vetrina, vedere la condizione degradata delle donne, imposta da uomini la cui mente è così pervertita per l'assenza della coscienza di Dio, che hanno di nuovo fatto tornare la donna alla posizione in cui si trovava 2000 anni fa, prima che venisse il cristianesimo ad elevarla ad una posizione di bellezza e rispetto e onore. Quando vedete come se ne approfittano, le immagini di nudo, le riviste pornografiche e tutte queste cose che attraggono la carne, quando vedete le persone completamente abbandonate ai loro desideri carnali, vedete l'ubriachezza, la mancanza di speranza, e vi rendete conto che questi uomini hanno avuto successo nel loro tentativo di distruggere Dio dalla mente e dalla coscienza della gente. Sono al lavoro duramente negli Stati Uniti e hanno già fatto tanta strada qui. Hanno fatto petizioni presso le varie corti che hanno permesso loro di pubblicare questa sporcizia. E vediamo che le riviste sono a disposizione dei ragazzi, che possono prenderle e sfogliarle nei negozi e nelle edicole dietro l'angolo. Sono riusciti a togliere Dio dalle classi delle scuole. La Corte Suprema ha stabilito che è contro la legge per lo Stato della Louisiana avere i 10 comandamenti scritti sulla lavagna della classe, anche se sono scritti sui muri della stessa Corte Suprema. Hanno dichiarato che è illegale che i bambini cantino i canti di Natale nelle scuole pubbliche. Grazie a Dio che abbiamo degli insegnanti coraggiosi che sono cristiani, che sono sale della terra, e nel sistema della scuola pubblica risplendono ancora come lampade in un luogo scuro. E ringrazio Dio per ciascuno di voi che vi trovate nella scuola pubblica e sopportate con pazienza il malessere di una società distrutta, e questi ragazzi che vengono da una condizione di caos, e voi sopportate tutto questo per poter portar loro la luce, e siete disposti ad andare avanti, e siete disposti ad andare avanti, e ogni volta che ne avete l'opportunità condividete la vera luce di Dio. Grazie a Dio per voi insegnanti cristiani. Voi siete la luce del mondo, continuate a brillare finché non vi cacciano fuori. E così i 10 re danno il loro potere alla bestia, in modo che, unendo i loro sforzi, possono cercare di distruggere Dio, per fare guerra a Gesù al suo ritorno, per fermare la costituzione della legge di Dio e del governo di Dio sulla terra. Non vogliono che Dio regni su di loro. Essi combatteranno contro l'agnello, e l'agnello li vincerà. Mi piace. Non c'è una grande battaglia. Non è una grande cosa. Loro faranno guerra contro l'agnello, ma l'agnello li vincerà. In realtà semplicemente con le parole che usciranno dalla sua bocca. Saranno distrutti. Non so quali saranno queste parole. Immagino che dirà «è finita per voi» e li distruggerà. Perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e coloro che sono con lui sono chiamati, eletti e fedeli. Dio ti ha chiamato ad essere un suo figliuolo. Se tu hai risposto alla chiamata di Dio, Dio ti ha scelto per essere parte di quel regno eterno. E mentre camminiamo in fedeltà a Lui, abbiamo la promessa che perché sei rimasto fedele, hai osservato i Suoi comandamenti, anche Lui ti custodirà dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo. Poi mi disse: le acque che hai visto, dove siede la meretrice, sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue, e le 10 corna che hai visto sulla bestia odieranno la meretrice. Questi re che daranno il loro potere all'anticristo, loro si approfitteranno della Chiesa, ma ora si rivolgeranno contro questo sistema religioso. La renderanno desolata e nuda, mangeranno le sue carni e la bruceranno col fuoco. Dio infatti ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno. È interessante, questo è il disegno di Dio contro questo falso sistema religioso. E così essi faranno questo, ma lo faranno perché Dio metterà nei loro cuori di eseguire la sua volontà. È interessante per me che molte volte Dio usa persone molto empie, per compiere la sua volontà. Lui può seminare la sua volontà nel cuore di una persona malvagia. Questo è stato il problema di Abacuc. Quando Dio ha rivelato ad Abacuc che lui avrebbe usato i babilonesi per punire il suo popolo, portandolo in cattività. E Abacuc dice: «Ma dai, Signore, non è giusto! Noi siamo cattivi, lo so, ma ehi, loro sono peggio di noi! Lasceresti che una nazione più malvagia di noi ci conquisti?» Dio dice ad Abacuc: «Ti ho detto che non avresti compreso. Te l'ho detto». Così Dio mette nei loro cuori di eseguire il suo disegno, di avere un unico pensiero e di dare il loro regno alla bestia, finché siano adempiute le parole di Dio. «E la donna che hai visto è la grande città che regna sui re della terra. E dopo queste cose, vidi scendere dal cielo un altro angelo». Potrebbe essere uno dei sette, non lo dice veramente. O potrebbe essere al di fuori dei sette. È semplicemente un altro angelo, per quello che ne sappiamo. Un angelo che aveva una grande potestà, e la terra fu illuminata dalla sua gloria. Egli gridò con forza e a gran voce, dicendo: è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole. Così tutto questo sistema satanico che sembra essere incentrato in questo tempo in questa città di Babilonia, che è diventata il centro del commercio mondiale, il sistema bancario mondiale e tutto il resto degli interessi commerciali, ora sono concentrati in questa città, Babilonia. Ora di quale città si tratti o dove si trova è materia di speculazione. Ci sono molti studiosi della Bibbia che credono che l'antica città di Babilonia sarà scelta dall'Anticristo come sua capitale e sarà ricostruita con un grande dispendio di denaro, perché la costruiranno in fretta. Ci sono indicazioni che questa città sarà costruita molto rapidamente, che verranno pagati profumatamente i costruttori provenienti da tutto il mondo, e verranno a migliaia in quest'area, con grandissimi finanziamenti, per costruire questa meravigliosa e spettacolare città, che sarà il centro del sistema bancario e commerciale del mondo. Ora ci viene detto nel libro di Daniele che quando l'Anticristo stabilirà il suo regno, che i costruttori prospereranno nel suo regno. In altre parole, lui darà il via a dei grandissimi progetti di costruzione, che necessiteranno dell'uso di centinaia di migliaia di operai, e quindi le persone potranno avere lavoro con salari molto elevati, e prospereranno sotto il suo regno. Quindi è abbastanza possibile che la città che viene descritta qui non esista ancora, ma sarà costruita dall'Anticristo come sua capitale e come centro del commercio mondiale. E porteranno le merci con le navi e tutto il resto in questa città, e ci sarà un periodo di grandissima prosperità economica. Dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo, la terra fu illuminata dalla sua gloria, egli gridò: è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua fornicazione. I re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo sfrenato lusso. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: «Uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati, e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe, perché i suoi peccati sono giunti fino al cielo, e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Ripagatela nello stesso modo che essa ha fatto con voi». Così di nuovo qui c'è l'idea dell'occhio per occhio, dente per dente, l'equità del giudizio di Dio. «Anzi, rendetele il doppio secondo le sue opere. Nella coppa in cui ha versato, versatele il doppio. Nella misura che essa ha glorificato se stessa e ha vissuto nelle delizie, o nello sfarzo, nel lusso, nella stessa misura datele tormento e cordoglio, poiché essa dice in cuor suo: io seggo come regina, non sono vedova e non vedrò mai cordoglio. Per questo in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, morte, cordoglio e fame, e sarà interamente consumata col fuoco, poiché potente è il Signore Dio che la giudicherà. E così questa città che diventerà il centro delle ricchezze del mondo, il centro del commercio del mondo, in un solo giorno sarà distrutta. E i re della terra, che hanno fornicato e sono vissuti nelle delizie, nello sfarzo con lei, la piangeranno e faranno lamento per lei, quando vedranno il fumo del suo incendio. Essi se ne staranno lontani per timore del suo tormento. Sembra che sarà distrutta da qualcosa di simile ad un'esplosione nucleare, e che ci saranno forti radiazioni, e che queste avranno paura di avvicinarsi alla città. In ogni caso se ne staranno lontani, e avranno paura di avvicinarsi, il che suona come se ci sarà molta radioattività intorno alla distruzione di questa città, il fatto che verrà distrutta in un momento. Sembra come la detonazione di un'arma nucleare con conseguenti radiazioni. E così i re se ne staranno lontani, avranno paura di avvicinarsi e piangeranno. Anche i mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno comprerà più le loro merci, merci d'oro e d'argento, di pietre preziose e di perle, di bisso e di porpora, di seta e di scarlatto, e ogni sorta di legno profumato, ogni specie di oggetti d'avorio e di legno preziosissimo, di bronzo, di ferro e di marmo, e di cinnamomo, profumi, oli odorosi, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, pecore. Voglio dire, qui c'è tutta la gamma del commercio concentrato in quest'area. E i frutti che la tua anima tanto desiderava si sono allontanati da te, e tutte le cose ricche e splendide si sono allontanate da te, e tu non le troverai mai più. I mercanti di queste cose, che erano stati arricchiti da lei, se ne staranno lontani per timore del suo tormento, e piangeranno e faranno cordoglio. Quindi i re staranno alla larga per paura, i mercanti staranno alla larga per paura, dicendo: «Ai, ai, la grande città che era vestita di bisso, di porpora e di scarlatto, e adorna d'oro e di pietre preziose e di perle, una così grande ricchezza è stata distrutta in una sola ora, tutte le ricchezze distrutte in appena un'ora, e tutti i capitani, tutti i passeggeri e i naviganti, e tutti quanti commerciano per mare, se ne staranno da lontano, e vedendo il fumo del suo incendio grideranno: quale città era simile alla grande città, e si getteranno della polvere sul capo, e grideranno piangendo e facendo cordoglio, dicendo: ai, ai, la grande città in cui tutti coloro che avevano navi sul mare si erano arricchiti della sua magnificenza, perché è stata devastata in una sola ora. Tutta la ricchezza che era stata portata per costruire questa città, tutta la ricchezza che era concentrata in questa città, è ora distrutta. E il mondo piange, i re, i mercanti, gli armatori che portavano con le navi le merci e i prodotti costosi, tutti che piangono nel vedere la sua distruzione. In cielo c'è una scena molto diversa. Rallegrati su di essa, o cielo, e voi santi apostoli e profeti, perché Dio, giudicandola, vi ha fatto giustizia. Poi un angelo potente sollevò una pietra grande come una macina. Ora una grande macina potrebbe benissimo essere una roccia larga come questo pulpito, con un buco al centro. Rotonda. Ho visto molte macine larghe come questo pulpito. Devono pesare 600-700 chili. Gesù ha detto: se uno deliberatamente distrugge la fede di un piccolo fanciullo, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata una macina al collo e fosse gettato nel mare, che distruggere la fede di un piccolo fanciullo. Mi chiedo che succederà a questi insegnanti, umanisti, che stanno cercando di distruggere la fede dei ragazzi che vanno nelle loro classi. Ragazzi, vi dico, non vorrei proprio trovarmi al posto loro, quando si ritroveranno davanti al Dio vivente ed eterno. L'angelo sollevò questa grande macina e la gettò nel mare, dicendo: con lo stesso impeto sarà scagliata a Babilonia, la grande città, e non sarà più ritrovata. Potrebbe essere che Dio coprirà l'area in cui si trova questa città con il mare, che nell'era del millennio quest'area geografica sarà sotto il mare, come la macina che è stata gettata nel fondo. Potrebbe essere che quando questi cambiamenti catastrofici avranno luogo sulla superficie della Terra, che quest'area si è ricoperta dall'acqua, non sarà mai più ritrovata, non sarà mai più ricordata, e non si udrà più in te il suono degli arpisti, dei musicisti e dei suonatori di flauto e di tromba. Non si troverà più in te alcun esperto di qualsiasi arte, e non si udrà più in te rumore di macina. In te non brillerà più luce di lampada, e non si udrà più in te voce di sposo e di sposa, perché i tuoi mercanti erano i magnati della terra, e perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie, e in essa è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi, e di tutti coloro che sono stati uccisi sulla terra. E così vediamo il giudizio di Dio sul sistema commerciale e sul falso sistema religioso.